Okay. Bene, quest'oggi, questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, l'unico che sa predicare la parola di Dio, sono stato spinto dal Signore, anche dal Signore, sempre dal Signore, tramite una conversazione avuta con un fratello qualche tempo fa, verso questo tema che mediteremo questa mattina insieme, la prima parte, e vedremo il Signore che cosa porterà per il futuro, se me lo permetterà. Il titolo del messaggio è La Bibbia è la parola di Dio. Leggiamo insieme dalla scrittura, da 2 Timoteo capitolo 3 versetto 10. 2 Timoteo capitolo 3 versetto 10. Fondamentale questo tema e questo testo, la Bibbia è la parola di Dio. Leggiamo insieme quindi da 2 Timoteo 3,10, leggeremo fino al versetto 17, sebbene questa mattina ci concentreremo su una piccola parte di un versetto e se vorrà il Signore poi espanderemo questo nelle volte successive. Vediamo cosa dice l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo a Timoteo. Quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza e al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio e da Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato, e il Signore mi ha liberato da tutte. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Amen. Questo è un testo straordinario, meraviglioso, come tutta la parola di Dio, ma estremamente importante, che si trova all'interno dell'ultima epistola scritta da Paolo, epistola che viene definita pastorale, una delle epistole che viene definita pastorale, scritta a Timoteo, poco prima, come ci dice questo stesso testo, al capitolo 4, quindi prima che venne offerto, Paolo dice sto per essere offerto a mo' di libazione, cioè quindi prima che Paolo andasse al martirio, cioè offrisse la sua vita per la gloria di Dio. È un testamento in qualche modo, questa un po' come la seconda Pietro, è un testamento di Paolo al suo figlioletto nella fede. Timoteo, incontrato, e questo lo troviamo in Atti capitolo 16, quando noi leggiamo dei viaggi dell'Apostolo Paolo, e come dice questo testo, tu mi sei stato, sin dal principio sei stato con me. Leggiamo nella parola diversi testi in cui leggiamo dei compiti, possiamo dire, delle compiti nel Signore ovviamente che l'Apostolo Paolo assegnò a Timoteo in quanto fedele ministro, in quanto fedele figlio di Dio. La fedeltà per un figlio di Dio è fondamentale, non abbiamo tempo di entrare nella fedeltà oggi, ma la fedeltà per un figlio di Dio al Signore è fondamentale, è un tema di grande importanza perché Dio è fedele e il Signore ci porta nella vita per la sua grazia, guidati dal suo spirito, dalla sua parola alla fedeltà. Vedremo che la parola di Dio, non oggi, poiché oggi vedremo solo una parte di questo, come la parola di Dio può veramente, e questo lo dice, l'abbiamo già letto, quindi è un anticipo, è un assaggino, trasformare le nostre vite per lo Spirito Santo e renderci appieno forniti per compiere ogni opera buona, cioè quali opere? Quelle opere che Dio ha preparato innanzi alla fondazione del mondo affinché noi le conosciamo? No, affinché le pratichiamo, questo dice la scrittura e questo è molto molto importante. Questo testo, per contestualizzarlo, il testo che abbiamo letto, questa parte dal 10 al 17, si trova all'interno di un capitolo che comincia in un modo, qui Paolo introduce all'inizio del capitolo terzo, il primo versetto, negli ultimi giorni. Attento, negli ultimi giorni, evidentemente c'era già anche questo ai tempi di Timoteo, ma se noi leggiamo proprio, ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Al versetto 1 del capitolo terzo. Questo è il contesto con cui si apre e approda al centro con il messaggio che abbiamo letto. Verranno dei tempi difficili. Perché verranno dei tempi difficili? Perché? Perché lo dice la parola di Dio. Perché gli uomini, negli ultimi giorni, gli uomini come diventeranno? Lo sono sempre stati. Abbiamo visto il giudizio di Dio nel diluvio. In Genesi capitolo 6, se non ricordo male, i disegni dei pensieri dell'uomo sono malvagi in ogni tempo. E questo era già vero in Genesi 6. E il diluvio è venuto a giudicare tutto questo, nei quali tutto il mondo perì, è scritto nella parola di Dio, tranne uno e la sua famiglia, Noè. Quindi questo è già avvenuto, è avvenuto un giudizio in qualche modo. La malvagità dell'uomo non è una cosa nuova. Ma l'Apostolo ci dice, guarda Timoteo, che negli ultimi tempi per lo Spirito Santo verranno tempi, saranno tempi difficili. Perché saranno tempi difficili? Perché lo dice la Scrittura. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, ingrati. Abbiamo visto recentemente come Dio ami la gratitudine. Dio ama un cuore grato, un cuore che lo ringrazia per i suoi benefici. Gli uomini degli ultimi giorni saranno tremendamente ingrati. Senza gratitudine, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, cioè squilibrati in qualche modo, senza essere temperati, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio. Guardate, aventi le forme della pietà, dell'essere pio, ma avendone rinnegata la potenza. Costoro schiva, cioè stanne lontano. E allora questo testo ci dà, io credo, nella Scrittura, che questo testo meraviglioso che parte, guardate, dai primi versetti per approdare ai versetti che abbiamo letto e al capitolo quarto, se noi andiamo avanti, guardate cosa dice: verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, cioè a questo si aggiungerà anche un numero illimitato, poiché sedotti dallo spirito della seduzione, di dottori falsi che predicheranno false dottrine, falsi insegnamenti, cose false che non sono vere, che non fanno bene all'uomo e non fanno bene alla nostra anima. Questo sarà il contesto, e lo vediamo sempre di più, degli ultimi giorni, soprattutto con la diffusione, con la facilità della comunicazione. Questo è estremamente semplice da fare oggi, più di quanto fosse semplice nel 65, 66 dopo Cristo, 67 o se fosse anche 64, non cambia niente, in cui questa lettera fu scritta da Paolo, o più forse del 1500, un tempo che conosciamo molto meglio, in cui ebbe luogo la riforma, la cosiddetta riforma. È molto, questo è un contesto in cui ci troviamo. E qual è? E ora arriviamo al punto. Però è bene contestualizzare il contesto in cui questi versetti sono scritti, per non cadere nello stesso inganno dei falsi dottori. Qual è? Cosa dice l'Apostolo Paolo a quest'uomo? Ricordati di quello che hai imparato da me. Ricordati di quello che hai visto da me. Ricordati. Ma, prima di tutto, ricordati della parola di Dio. E questo è fondamentale. La parola di Dio oggi, la scrittura oggi, è ciò che ci permette di tenere i nostri piedi saldi nella verità. È vero, ci sono calunniatori, ci saranno menzogne, ci saranno egoisti, spietati, ci saranno falsi dottori, ci sono. Ma la parola di Dio è la lampada. Oggi non avremo tempo di vedere questo, forse probabilmente, Dio volendo, lo vedremo le prossime volte. È la lampada al nostro piede, la luce sul nostro sentiero, che ci permette di vedere affinché noi non inciampiamo. Perché se la luce è spenta, oggi abbiamo dovuto spegnere l'ultima fila di neon perché ce n'è uno che lampeggia e dà molto fastidio. Ci siamo accorti tutti quando quando ho spento l'ultima fila di neon. Perché è cambiata la luminosità. Immaginate nell'oscurità come noi ci accorgeremmo se si accende una luce. E quella luce, l'unica luce, la luce che illumina ogni uomo, è la parola di Dio. Non a caso Gesù è la parola fatta carne. E lo leggiamo anche nell'Apocalisse. Egli è la parola di Dio. E questo è meraviglioso. Allora dobbiamo proprio comprendere quanto in questo tempo sia fondamentale che noi diamo, lo è sempre stato, però è fondamentale che noi ritorniamo, se ci siamo in qualche modo allontanati qualcuno, se noi non dedichiamo tempo alla parola di Dio, saremo sempre vacillanti, saremo facile preda. La parola di Dio è fondamentale, più di sentire ogni altra sciocchezza. La parola di Dio, non può mancare la parola di Dio nella nostra vita. Non possiamo, guardate, Giosuè, allora la legge o la Torah era appena stata scritta, finiamo nel Deuteronomio, Giosuè al capitolo 1 versetto 8, quando il Signore gli parla: questa legge non si diparta mai da te, ma meditala, che vuol dire masticala, giorno e notte, giorno e notte. Questo era un uomo che aveva una responsabilità, era una guida, un leader di un popolo enorme. Ma questo messaggio è per tutti noi, per ogni figlio di Dio, per ogni figlio di Dio che dice: io sono di Cristo. E io questa mattina l'ho detto e lo dico con gioia, di meditare, di masticare la parola del Signore, perché la tua parola è spirito e vita. Se Cristo è la parola e non c'è la parola nella nostra vita, non c'è nemmeno Cristo. È fondamentale, perché Cristo viene con la sua parola, perché io sono la parola vivente. E allora ecco perché il messaggio di Dio a Giosuè è il messaggio di Dio a ciascuno di noi. A me in primis, che vi dico queste cose e ne sono doppiamente responsabile davanti a Dio. Poiché le responsabilità da Dio pesano. Noi non possiamo... Con Dio funziona il contrario. Gli uomini vogliono avere responsabilità per essere osannati. Mentre Dio assegna una responsabilità e dice: bene, io ti do la responsabilità e anche lo spirito affinché tu le possa parlare di queste cose. Ma attento, ti chiamerò responsabile di quello che dici. E se vivi quello che dici. E qui è meraviglioso. Possiamo pensare di vivere senza mangiare la parola del Signore. Gesù dirà: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. E quel pane è la parola che scende dal cielo e dà da mangiare alla nostra anima e vivifica lo spirito che è in noi. A volte pensiamo, o qualcuno potrebbe pensare, ingasato da qualche verso: Signore, io voglio essere ripieno dello Spirito. È meraviglioso questo pensiero davanti a Dio. È meraviglioso che noi glielo chiediamo. Ma questo comincia dalla parola di Dio. Comincia dalla parola di Dio, dalla stanza occulta, segreta, dove noi facciamo orazione a colui che ci ha creati, che ci ha fatti, che ci ha amati e ci ha salvati. In quel luogo dove non ci vede nessuno, ma uno ci vede, colui che vede nel segreto. Comincia di lì. La nostra comunione con Dio, Gesù, è la parola del Signore. È fondamentale, fondamentale la parola di Dio. Nella mia vita scopro ogni giorno che questa parola è fondamentale, ciò che mi manda avanti, è ciò che mi dà l'energia, è ciò che mi dà la forza per affrontare i miei giorni. Perché le promesse di Dio sono qui e sono sì ed amen. E danno il loro sì, dice la Scrittura, in Lui. È Lui che lo promette. E vediamo perché. Allora, qui Paolo dice a Timoteo, sì, mi sei stato dietro, sei stato con me. E questa era una relazione particolare, poiché Paolo era un apostolo. E Timoteo è stato con lui, ha appreso gli insegnamenti, ha visto la vita di quest'uomo, di questo papà spirituale. E dice, segui, cammina come io ho camminato. Ma ricordati, tu hai avuto sin da bambino, che benedizione avere fin da bambino conoscenza degli scritti sacri. Perché quest'uomo impariamo dalla Scrittura, e questa è una grande benedizione. Cosa impariamo dalla Scrittura? Che quest'uomo, Timoteo, aveva due donne meravigliose nella sua vita. Loide ed Eunice, sua nonna e sua madre. La fede che era in loro. Tu sei stato fin da bambino a conoscenza degli scritti sacri. Ma che benedizione quando possiamo conoscere fin da bambini queste parole, questa parola del Signore che è la nostra vita. Questa parola può essere accolta o può essere bestemmiata. Non c'è una via di mezzo. O si accoglie la parola o la si bestemmia. Perché la parola, dice Dio, scende dal cielo per ritornare a me, per produrre ciò per cui io l'ho mandata. In Isaia il capitolo 55. Quindi questa parola torna comunque a Dio. Dopo essere penetrata nel nostro cuore. Persevera in queste cose. Fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri. Che possono renderti, questo lo vedremo la prossima volta, savio a salute, o meglio, savio a salvezza. Saggio a salvezza. Ogni scrittura ispirata da Dio, o in altri testi, divinamente ispirata nella Nuova Diodati, utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare la giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto e appieno fornito per ogni opera buona. Questo brano è certamente da tenere a mente. Oggi il Signore avevo messo in preventivo con il Signore di vedere solo una piccola parte di questo versetto 16, che secondo me è di importanza capitale. Secondo, ogni scrittura è ispirata da Dio. È importantissimo. Lo diciamo, ma la parola dimostra questo fatto. Ogni scrittura, tutto ciò che è scritto. Altre traduzioni dicono tutta la scrittura, tutto ciò che è scritto, che è nelle nostre mani, in questo libro o in questo insieme di libri, la Bibbia, i libri, meraviglioso, è ispirato da Dio. Il greco usa un termine solo per ispirazione da Dio, e quando l'ho guardato questo mi ha grandemente rallegrato. Usa un termine che è uno solo, che dovrebbe essere pronunciato theopneustos, che significa Theo è Dio, pneustos è soffio, come pneuma, che è spirito, soffio. Pneumatologo è colui che si occupa dei polmoni, che studia i polmoni. Pneumologo è colui che studia... I pneumatici hanno il soffio, l'aria, al loro interno. Quindi questo dice, ogni scrittura è soffiata da Dio. Ma è meraviglioso questo fatto. Ogni scrittura è stata soffiata da Dio. Dio lo ha voluto. Dio ha voluto parlarci. E non solo. Dio ha voluto mettere per iscritto la sua parola. Perciò noi quando prendiamo questo, la Bibbia, e l'abbiamo nelle nostre mani. E io Molto stupidamente, non sempre mi ricordo di questo. Abbiamo in mano il soffio di Dio, ciò che lo Spirito di Dio ha voluto rivelare all'uomo. È meraviglioso. Accostiamoci a questa parola in punta di piedi e con un cuore veramente che sia ricolmo di gratitudine al Signore, alla parola di Dio, perché non è scontato averla nelle nostre mani. Se ce l'abbiamo è perché Dio non solo ha rivelato se stesso, ma ha permesso che questa parola arrivasse a noi, fino ad oggi. Il primo brano della Bibbia, la legge, si pensa sia stato scritto dal 1400-1450 avanti Cristo. L'ultimo lo scrive Giovanni dopo gli anni 90, certamente, dopo Cristo. Ci sono 1500 anni, circa 40 autori diversi, che portano un unico messaggio. Ma questa non è la grazia e la gloria dello Spirito di Dio che ha soffiato questa parola. 1500 anni, un unico messaggio. Perché l'autore è Dio. Ne è Lui l'unico autore, in ogni suo iota e in ogni suo apice. Nei segni più piccoli della Bibbia sono soffiati da Dio. E questo mi fa gioire. Mi fa gioire. Tutto quello che diremo dopo è fondato su questa rivelazione. Ecco perché, quando vedremo, se vorrà il Signore, che la Scrittura è utile in ogni cosa per l'uomo di Dio, perché la Scrittura è soffiata da Dio, è Dio che l'ha voluta, e questo è meraviglioso. Ciò che noi oggi conosciamo come la Bibbia, 66 libri, scritti in 1500 anni, sono la parola meravigliosa di Dio, che noi abbiamo tra le nostre mani, che Paolo, scrivendo a Timoteo, chiama scritti sacri, e se leggiamo in Romani capitolo 1, versetto 2, parla di santa parola. Questa parola è sacra e santa, perché è stata scritta da Dio. E questo è meraviglioso. Vediamo ora che cosa vuol dire in pratica, ispirata, scritta da Dio. Allora, quando leggiamo la parola, per questo motivo, e lo vedremo nella Scrittura, quindi quello che dirò lo dimostreremo nella sua parola, perché stiamo parlando della Scrittura, dell'autorità della Scrittura, e tutto ciò che viene detto deve essere provato con la Scrittura. Lo ridirò, ma quanto amo leggerne la parola di Dio, Atti capitolo 17, mi pare, quando Paolo approdò a Berea e predicò l'Evangelo. Paolo, l'apostolo Paolo, colui che fu rapito al terzo cielo e udì parole ineffabili. I bereani, quando udirono parlare Paolo, andarono e verificarono che le cose che l'apostolo Paolo gli aveva detto stessero effettivamente così. Ma questo è meraviglioso, quando noi viviamo con l'autorità della parola di Dio. Non c'è nessun uomo al di sopra dell'autorità della Scrittura. Come non c'è nessun uomo che è al di sopra di Dio. Se questa parola è stata scritta, se dato che questa parola, come la parola stessa dice, è stata scritta, soffiata da Dio, non vi è nessuno che è al di sopra di essa. Non vi è nessuno. Quindi è autorevole. Questa parola ha autorità. Quando noi cantiamo quel cantico insieme, io credo in Dio creatore, in una delle ultime strofe cantiamo e gridiamo: la Bibbia è somma autorità, potente ancora. La Bibbia è somma autorità. Poi a volte non ci sottomettiamo alla Bibbia e quindi diventa un po' meno somma per noi, però rimane somma agli occhi di Dio. Saremo giudicati sulla parola, quella parola stessa che ha rivelato Gesù Cristo come Salvatore delle anime. E sarà per quella parola, per quell'annuncio, per quella rivelazione che noi saremo giudicati. Non avete creduto alla parola, al Figlio che ha parlato. Come ci ricordava Daniele questa mattina, in Giovanni 20:31, queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E affinché credendo abbiate la vita eterna. Amen. questo è il significato, l'autorità della parola di Dio, meravigliosa, inerrante, infallibile, completa. Non si aggiunge nulla alla parola di Dio, è completa. E tutto questo, se il tempo me lo permette, lo vedremo nella scrittura, piacendo al Signore. Ecco perché ripensavo a quegli uomini che il Signore, che ogni tanto, di cui ogni tanto ci parla il nostro caro anziano Piero, a quegli uomini che nel 1500, tra i quali Lutero, furono spinti dal Signore e scrissero proprio a testimonianza di quelli che erano i 5 punti fondamentali di quella riforma che oggi conosciamo. Uno di questi fu sola scrittura, i 5 sola, oltre che sola fede, solo Cristo, solo Deo gloria e sola grazia. Uno di questi è sola scrittura, poiché la scrittura è autorevole, è infallibile, è completa ed è la parola di Dio. E questo è meraviglioso. Questa è somma autorità, la parola di Dio, come cantiamo. E ieri me lo cantavo nel cuore con una gioia ineffabile. Avere la parola di Dio nelle mie mani, nella mia lingua. Poiché non è scontato. Oggi leggiamo la parola del Signore, non tutti, perché ci sono ancora certi luoghi in cui non è arrivato, nella nostra lingua. Nella nostra lingua. Non abbiamo bisogno di conoscere, non è necessario conoscere l'ebraico, ci metteremo molti anni ad impararlo, potremo leggerlo, ma entrare nella profondità del testo ebraico, dove ci sono simbologie e molte cose, o nemmeno il greco. A me piace ogni tanto investigare su queste cose, ma non è necessario, perché Dio, abbiamo la grazia di avere la parola nella nostra lingua. Leggevo recentemente di una testimonianza di un missionario, un libro che ho masticato proprio in pochi giorni, me lo sono divorato, poche ore oserei dire, e diceva che c'era un certo posto, un certo luogo dove arrivarono alcuni missionari e cominciarono dopo tempo, perché era un posto molto complesso, poi magari vi dirò qualcosa, e a conoscere la lingua e a cominciare a scrivere alcune parti della parola di Dio. E i primi credenti desideravano avere la parola, man mano che si convertivano desideravano mangiare questa parola, la voglio tutta, solo che al tempo, parliamo del 1800, costava molto e non c'erano le risorse per stampare la parola nella lingua locale. Ed mi pare di ricordare che uno scrisse: decisero di lavorare per avere tutta la parola stampata e di mettere da parte qualcosa per avere tutta la parola stampata nella loro lingua. Sapete quanto lavorarono? 15 anni. 15 anni di lavoro e mettevano a parte qualcosa per avere la Bibbia nelle loro mani, scritta nelle loro lingue. Io ce n'ho 4 traduzioni e almeno 3 o 4 nella mia libreria di ogni tipo. Sia benedetto il Signore per quello che abbiamo nelle nostre mani, per la parola di Dio. E noi dobbiamo stimare la parola che abbiamo nelle mani, perché degli uomini hanno dato la loro vita per questa parola, guidati da Dio, nel piano di Dio, certamente. Quando un uomo muore in Cristo è nel piano di Dio. Ma possiamo prendere la scatola e spegnerla, non succede niente. Non succede niente spegnendo la scatola. Tutte le scatole, ci sono scatole più sottili che si chiamano display o schermi da PC più sottili e altri invece che si chiamano televisioni. Possiamo spegnerla un po' la scatola, non succede niente. Vi do un trucco, potete staccare anche la spina. Se siete colti dalla frenesia del tele, staccate la spina e vi garantisco che se non afferisce tensione elettrica la scatola non si accende. Per i pochi studi che ricordo quando feci l'università. Pochi, non pochi, però insomma, vi garantisco, fin lì ci arrivo, che se staccasse, non arriva tensione elettrica, teoricamente non si accende, poi potrebbe accendersi anche lo stesso. Però, nella stragrande maggioranza dei casi, sta sospinta per la parola di Dio. Investiamo nei nostri figli con la parola di Dio. Investiamo nella nostra vita con la parola di Dio. perché la parola di Dio ritorna, dice lui. Non è mai a vuoto. È vero, una volta, lo vedremo forse più avanti, può trovare quel seme di quel giorno, può trovare un po' di suolo che non è quel suolo che il Signore desidera. Ma continuiamo a gettare quel seme, perché il Signore è potente. Come è stato potente con noi, la preghiera del nostro caro fratello Luca, come è stato potente con noi a toglierci gli occhi velati e toglierci dalle tenebre, per mezzo della parola di Dio. Io non mi vergogno, dirà Paolo, dell'Evangelo di Dio, perché questa è la potenza di Dio. È la potenza di Dio. Questa parola è potenza di Dio. Ecco perché questi uomini, guarda caso, hanno le forme della pietà, ma ne hanno rinnegato dalla potenza, poiché sono fuori da questa parola. E se noi siamo fuori dalla parola, siamo fuori dalla potenza, siamo fuori dallo spirito, siamo fuori da tutto. L'apostolo Pietro scriverà nella sua lettera seconda, al capitolo 1, versetto 19, un altro testo meraviglioso che andiamo a leggere insieme. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19, scritto: abbiamo pure la parola profetica più ferma. Cosa significa ferma? Stabile. Questa parola profetica che abbiamo ricevuto, la parola di Dio, è stabile. Non si muove. Perché? Perché è garantita da colui che l'ha promulgata, che l'ha soffiata, cioè il Dio, lo Spirito di Dio. Abbiamo la parola profetica più ferma. Poi c'è un punto che forse lo guarderemo meglio la prossima volta, alla quale fate bene di prestare attenzione, perché questa parola di Dio è profetica ed è ferma, alla quale facciamo bene di prestare attenzione. Come, guardate come ritorna anche il Salmo, come una lampada splendente in un luogo oscuro. Quanti calci che ho dato di notte contro il letto, contro quando ti alzi in modalità per non fare rumore, cominci a fare movimenti strani, e mi sono spaccato quasi un dito recentemente, però c'è una lampada splendente in un luogo oscuro. La parola di Dio, per quanto oscuro sia il luogo nostro o il luogo di colui alla quale noi ci relazioniamo, la parola di Dio è una lampada splendente. Facciamoci attenzione, dice l'apostolo Pietro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei nostri cuori. Non lo guardiamo ora, anche se è un brano meraviglioso, so che Daniel scalpita per questo. Sapendo prima di tutto questo, mettiamo attenzione, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari. La Nuova Diodati dice da una interpretazione personale. Nessuna profezia della scrittura è un'interpretazione personale, mentre potrebbero essere interpretazioni personali altre cose che noi udiamo che non sono nella scrittura. Ecco perché vanno vagliate con la parola di Dio. E questo è molto importante. Molto importante. Piccola parentesi, quando leggiamo in Efesini al capitolo 4, che dice che alcuni di voi vacillano, no? Come onde, in qualche modo, no? Traballanti. La parola di Dio è l'antidoto. Ecco perché è fondamentale che noi meditiamo la parola di Dio, ascoltiamo la parola di Dio leggendo questo testo meraviglioso che il Signore ci ha dato, che sa la sua parola. E anche qui è una benedizione quando tutti insieme, non siamo radunati attorno a me in questo momento, siamo tutti insieme radunati attorno a Cristo e alla sua parola. Io sono qui, siamo tutti in cerchio, solo che io sono in questo pulpito, ma potrei scendere. Perché qui il protagonista assoluto è Cristo e la sua parola. Non ci sono altri protagonisti, mettiamoci pure in cerchio, il centro è la sua parola, che stiamo leggendo insieme. E il suo spirito insieme ci fa godere di ciò che lui ha scritto. È meraviglioso. Nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari o da interpretazioni, poiché, questo è importante, non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia. Non è dalla volontà dell'uomo che vennero mai le profezie. Non è l'uomo che ha deciso questo, ma è Dio che lo ha deciso. È Dio che profetizza. Ha sempre profetizzato Dio per mezzo di uomini, e ora lo leggeremo, ma non è dalla volontà dell'uomo. Non fu Mosè per sua volontà che profetizzò, che fu il primo grande profeta del popolo di Dio. Ce ne furono anche prima, poiché ci furono altri a profetizzare, per essere esatto davanti alla scrittura. Però Mosè profetizzò e profetizzò abbondantemente, di cose che nemmeno lui immaginava, ma perché fu Dio che gliele... A Mosè molte Dio le disse, ma lo ispirò e soffiò col suo spirito. E così non fu volontà di Isaia, quando il Signore gli apparve e gli dice, e vide un trono alto, molto alto, e del fumo, e i cherubini, o i serafini in quel caso, e vide chi andrà per me, chi andrà per noi, chi andrà per noi. Non fu quella chiamata a caso per Isaia, o per Geremia, o per Daniele, che ricevette delle rivelazioni straordinarie, o per Giovanni, che fu rapito in estasi, scritto nella parola di Dio, e vide cose straordinarie, che ancora noi non abbiamo veduto, molte di esse. Non ci sono, alcune diverse di quelle profezie, per quanto penso nella scrittura, devono ancora, certamente la Gerusalemme celeste non è ancora scesa dal cielo, e su questo siamo tutti d'accordo, ma ce ne sono diverse altre che si devono ancora adempiere. Questi uomini hanno parlato, dice qui, da parte di Dio. Ecco perché la parola loro, l'ispirazione di Dio è fondamentale. Questi uomini hanno parlato da parte di Dio. Dio li ha mandati. Se noi andiamo e Dio non ci manda, è meglio che tacciamo. È molto meglio che tacciamo. Ma se Dio ci manda, e Dio ci ha mandati. Abbiamo un mandato, vuol dire che Gesù ci ha mandati. Andate, perché io sono con voi. È lì la differenza. Io sono con voi, e vi dico anche di più, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Ma guardate l'opera del Signore, quanto è bella, quanto è meravigliosa l'opera di Dio. Uomini hanno parlato, sospinti dallo Spirito Santo, cioè lo Spirito ha soffiato, e gli uomini hanno parlato in maniera meravigliosa. Allora questa parola è garantita, è ferma, è stabile, è inerrante, perché procede da Dio e da Dio soltanto. Nel Salmo 12, versetto 6, leggiamo le parole dell'Eterno sono parole pure, scrive il salmista. Sono argento affinato in un crogiolo di terra, purificato 7 volte. Cioè quando noi leggiamo la parola di Dio, è come argento in un crogiuolo di terra purificato 7 volte. Quindi epurato da ogni scoria, da ogni anche minima scoria, la parola di Dio. È santa, è pura. E siccome la parola di Dio è santa e pura, quando entra in noi, mette santità e purezza nella nostra vita. Mette santità e purezza. Ci purifica. La parola è un lavacro, ci purifica, dice altrove la scrittura. Siamo stati purificati, lo leggeremo ancora, dalla parola di Dio. E la parola continua a operare in noi. Ecco perché disse a Giosuè, Dio l'Eterno, e dice anche a noi oggi, meditatela, giorno e notte. Che questa parola non si allontani mai da voi, ma mangiatela, masticatela, meditatela giorno e notte. E questo è fondamentale. Giorno e notte. A volte, stanco della giornata, il Signore mi concede la grazia di meditare la parola fino a tarda notte. Che meraviglia! Che meraviglia quando il Signore vince la mia carne. E io posso mettermi davanti a questa parola fino a tarda notte, scopro dei tesori, delle cose che erano lì, non le avevo viste, ma ci sono, il tesoro di Dio. Vogliamo che il nostro volto risplenda della luce di Cristo. Contempliamo Cristo, contempliamolo a viso scoperto nella sua parola, perché la parola è Cristo. Troviamo tutte le sue promesse, troviamo tutto il suo amore per noi, la sua grazia, la sua misericordia, la sua disciplina, della quale tutti noi abbiamo tremendamente bisogno, io in primis, perché il Signore corregge e flagella il figliuolo che Egli gradisce. E tutti noi abbiamo bisogno di essere corretti e guidati. Io in primis ho bisogno di colui che vi parla, lo ridico, ho bisogno della disciplina di Dio. E la trovo in questa parola, che mi comunica cose che ci sono sempre state, ma non le avevo viste. Perché ho bisogno della disciplina di Dio? Perché solo se vivo della disciplina di Dio, che la mia vita avrà il suo respiro e profumerà di Lui. Ancora la scrittura nel Salmo 19, versetto 7, parola meravigliosa, la legge dell'Eterno, la parola di Dio, la legge dell'Eterno è, qui ovviamente si stava riferendo al Pentateuco, ma possiamo, come vedremo, prendere questo per tutta la parola del Signore, leggeremo più avanti forse, se riusciamo, nella scrittura. La legge dell'Eterno è perfetta. Ella, guardate cosa fa, quello che vi ho detto poc'anzi, ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace. Stesso messaggio che Paolo aveva dato a Timoteo, rende savio, cioè saggio, il semplice. Ti renderanno, cosa disse Paolo a Timoteo, savio a salute, savio, saggio a salvezza. Non che Timoteo non fosse salvato, ma perché la parola di Dio avrebbe compiuto in lui la salvezza di Dio. E questo è, vale per tutti noi, vale per tutti noi. Timoteo certamente aveva un ministero particolare, un servizio particolare per il Signore, poiché Paolo gli aveva affidato la guida di chiese come missionario. Ma questo vale per tutti noi. Vogliamo essere saggi? Vogliamo compiere la nostra salvezza? Vogliamo essere al riparo? E poi ci torneremo nel contesto che vi ho detto all'inizio, da quello che succederà negli ultimi giorni e che si sta accuminando sempre di più, e ai falsi dottori del capitolo 4, c'è la parola di Dio, la meditazione di questa parola, in preghiera, nella stanzetta. Non possiamo rinunciarvi. E tanto più che vediamo gli ultimi giorni, o tanto più che in qualche modo sentiamo che a volte pensiamo che siano gli ultimi giorni, magari sono i nostri ultimi giorni. Poi il Signore ci porta via magari solo noi in quell'istanza lì. Però dobbiamo stringerci alla parola di Dio. Allora, questa parola che abbiamo letto del Signore in Seconda Pietro 1 ci dice due cose. La prima, l'ho già detta, che fu scelta di Dio di rivelarsi all'uomo. È stata una scelta di Dio. Nessuna profezia venne mai dalla volontà d'uomo, gloria al Signore, ma degli uomini hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo, perché il soffio dello Spirito ha parlato, sono stati spinti. E credo che in qualche modo ogni tanto anche noi siamo sospinti dallo Spirito a parlare per mezzo di Dio. Non perché dobbiamo scrivere un altro capitolo della Bibbia che è compiuta, ma perché il Signore ci sta dicendo, secondo la sua parola, di parlare, di aprire la bocca, e capiamo in qualche modo cosa voglia dire essere sospinti dallo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo in noi ci spinge a fare cose che non vediamo al momento, logiche forse, secondo la nostra logica, ma è il momento di ubbidire. I profeti, tutti, gli apostoli, ubbidirono. E la parola che troviamo in mano è anche la loro ubbidienza al Signore. È meraviglioso questo desiderio di Dio di rivelarsi all'uomo. E lo ha fatto. Ebrei capitolo 1, versetto 1, gli dice, Iddio, guardate, il protagonista è Dio, dopo avere molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti. Cioè Dio ha parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti. Ha parlato, Dio ha parlato, ha voluto parlare e vuole ancora parlare tramite la sua parola. E cosa dice sempre quel verso? Ancora, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. Cristo parla. Cristo parla, la vita di Cristo ci parla. Quando noi leggiamo la scrittura è una parola di Dio che Dio vuole dare a noi. Dopo aver parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, egli oggi parla per mezzo, attraverso il suo figliuolo. Quando vediamo la vita del figlio di Dio in Betlehem, nella piccola città, che non sei l'ultima città di Giuda, gli dirà, perché da te verrà il Salvatore, da te verrà il Principe, l'Ammirabile, colui che ha lo spirito senza misura, come dice la Scrittura. E ha voluto parlare fino alla croce. La croce parla, la croce parla. La risurrezione di Cristo parla. E Paolo ci spiega come parla, ci spiega che parla in questo modo, perché se un uomo non è stato potuto trattenere il Santo di Dio dalla morte ed è risuscitato e ora è salito attraverso i cieli ed è alla destra di Dio, tutti coloro che sono in Lui risusciteranno e saliranno attraverso i cieli. E parla la parola di Dio, parla quella croce che ha messo in quella croce il nostro uomo vecchio, crocifisso. Quando gli ebrei dicevano ai soldati romani, crocifiggilo, parla, perché noi abbiamo bisogno, come dice l'Apostolo, e l'Apostolo lo spiegherà, di morire con Lui, per essere risuscitati con Lui. Romani capitolo 6, questa è la risurrezione e la vita. E questo è, Dio ha voluto rivelarsi. Il secondo aspetto fondamentale, che nessuna rivelazione è mai preceduta da alcun uomo, è questo. Se il primo è che Dio ha voluto rivelarsi, il secondo è questo, che tutto ciò che noi possiamo conoscere della persona di Dio, il suo carattere, il suo piano, è nella sua parola. Non c'è niente al di fuori. Vogliamo conoscere Dio, diciamo che lo vogliamo conoscere. Anche perché, or questa è la vita eterna, di conoscere te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Giovanni capitolo 17, verso 3. Tutto ciò che si può conoscere di Dio, del suo piano, del suo amore, come ci ricordava anche il nostro fratello anziano Giorgio questa mattina, è nella sua parola. E noi lo vogliamo conoscere, sempre di più, per compiere la nostra salvezza, con timore e con tremore, come dice la parola. E questo è meraviglioso. E quindi tutto è nella parola, la rivelazione di Dio. Non c'è nulla di più e nulla di meno di ciò che troviamo nella parola. Nel Deuteronomio, al capitolo 29, versetto 29, troviamo un testo importante. Le cose occulte appartengono all'Eterno. Ciò che Dio non ha rivelato, e la rivelazione è completa nella sua parola, appartiene all'Eterno. C'è un iniquo desiderio, penso umano, di scavare nelle cose occulte, anche biblicamente occulte, cioè di cui la Bibbia non parla, o non ne parla in maniera, diciamo, chiara. Ebbene, se una cosa non è scritta nella Bibbia, o a volte fantastichiamo su quello che sarà, ciò che non è scritto nella Bibbia, le cose occulte sono dell'Eterno. Perché sono dell'Eterno? Perché certamente ci sono altre cose che vuole il Signore che noi mettiamo invece alla nostra attenzione. Ce lo dice lo stesso Deuteronomio 29:29. Ma, importante, le cose rivelate, cioè tutto ciò che il Signore ha voluto rivelarci nella sua parola, sono per noi e per i nostri figliuoli in perpetuo, dice, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Allora, questo testo ci dice chiaramente che ci sono delle cose occulte che sono di Dio, ma ci sono delle cose rivelate, gloria al Signore, che Dio vuole, desidera che noi le investighiamo e le mangiamo, perché sono per noi e per i nostri figli, in perpetuo. E questo è meraviglioso. Mettiamo l'attenzione sulle cose scritte, su ciò che sulla parola del Signore. Perché questo è ciò che Dio ha preparato per noi. E abbiamo bisogno di spendere, investire il nostro tempo con Lui nella parola. Vogliamo fare un investimento che ci frutterà tanto? Quanto tanto? Molto. Investiamo nella parola di Dio e nella comunione col Signore, nella sua parola. E io dico anche a mia vergogna, poiché investo il tempo, ma capisco che del tempo non è mai abbastanza. Ne voglio sempre di più, ne desidero sempre di più, perché capisco che la parola è Cristo. E io voglio di più, io voglio tutto, mio Signore. Lo voglio tutto. Allora, abbiamo pochi minuti. Ovviamente sono, non so, perdonatemi, in penoso ritardo, per quel che concerne quello che avrei voluto dire, non per il tempo. Un ultimo punto prima di chiudere. Gesù testimonia, può essere una cosa ovvia, però la troviamo nella parola e noi vogliamo che la parola ci parli. Gesù testimonia della parola, testimonia dell'autorevolezza, testimonia della potenza, testimonia dell'infallibilità e testimonia in favore della parola di Dio. Ci sono decine di citazioni di Gesù, dei profeti, dei salmi, a quelli che camminavano sulla via di Emmaus il Signore dirà, cominciò a spiegargli nei Mosè, nella legge, nei profeti e nei salmi tutte le cose che lo concernevano. Quindi già quella è la testimonianza di Gesù, il Figlio di Dio, che tutto quello, lo vedremo anche del Nuovo Testamento la prossima volta, che fin lì tutta la parola che era stata scritta fino a 400 anni prima, poiché l'ultimo Malachia, 400 anni prima di Cristo, è parola di Dio, autenticata, se ce n'era bisogno, da Gesù. Cosa dice la parola del Signore? Tra i vari versetti ne ho scelti un paio, che a me parlano molto. Il primo è in Matteo, al capitolo 5, versetto 17. Matteo, capitolo 5, questo lo leggiamo insieme. Ce ne sono ancora due versetti che leggeremo. Matteo, capitolo 5, versetto 17, scritto: non pensate che io sia venuto per abolire la legge, dice Gesù nel sermone sulla montagna. O i profeti, guardate, non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Altrove, in Giovanni capitolo 10, versetto 35, ve lo lascio come citazione, Gesù dice la parola di Dio non può essere annullata. Non può essere annullata la parola di Dio. Questo però non lo leggiamo, lo cito io. Matteo 5 invece dice chiaramente, io non sono venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto per compiere la parola di Dio. Gesù è venuto per portare a compimento ciò che Dio aveva rivelato. Lo Spirito di Dio aveva soffiato, come abbiamo letto, nella sua parola. Poiché io vi dico in verità, guardate queste parole, che finché non siano passati il cielo e la terra, e Pietro ci rivela, questo è anche l'Apocalisse, di un tempo in cui passeranno cieli e terra, in un modo che Gesù, che la parola descrive, se non nel pieno dettaglio, quindi non lo investighiamo, finché non siano passati neppure uno iota o un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Allora questo testo è fondamentale, Gesù ci dice che lui è venuto per compiere la legge e i profeti, per portarla a compimento. Infatti Gesù, Giovanni 19, versetto 30, dirà è compiuto prima di rendere lo spirito. E questo infatti è ciò che dice qui, sono venuto per compiere, per portare a compimento. Quindi Gesù stesso valida, dà valore, dà grande valore e autorità alla parola di Dio, a quello che era l'Antico Testamento, tutto del tempo. Io vi dico che cieli e terra, io vi dico In verità, è Gesù che parla, che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Quindi la parola di Dio si compie tutta e pienamente. Questo è ciò che dice il Signore Gesù, l'autorità del Signore Gesù, del nostro amato Signore Salvatore. La parola è stabile, ecco che torniamo. La parola profetica più ferma è stabile. La parola è stabile, vogliamo avere stabilità nella nostra vita. Abbiamo tutti bisogno di stabilità in Cristo, chi più chi meno. La parola di Dio, Cristo, che è la parola, ci rende stabili, fermi, incrollabili, come dice la Scrittura. Non passerà uno iota o un apice, tutto si adempirà perfettamente. E l'ultimo testo che leggeremo, è Matteo capitolo 26, da versetto 53. Il contesto è quello dell'arresto di Gesù, non abbiamo tempo di leggerlo tutto compiutamente, quindi leggeremo solo alcuni versetti, dal versetto 53. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni di angeli? E qui è a valle di quell'episodio in cui venne reciso l'orecchio del servo del sommo sacerdote Malco. Come dunque si adempirebbero le scritture? Guardate. Come dunque si adempirebbero le scritture? Guardate cosa dice Gesù. All'inizio del suo ministero troviamo Matteo 5, io sono venuto per compiere, ma 3 anni e mezzo circa dopo, come si adempirebbero le scritture? Io sono venuto per questo. Secondo le quali bisogna che così avvenga. In quel punto Gesù disse alle turbe, voi siete usciti con le spade e bastoni come contro un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non mi avete preso. Attenzione, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Guardate la scrittura che abbiamo nelle mani, affinché si adempisse la scrittura dei profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Fratelli, chiudo qua perché sono quasi le 12 e il tempo a mia disposizione è terminato. Però oggi è un giorno di lode al Signore. Questa mattina il Signore mi ha messo nel cuore che noi potessimo, che io potessi lodarlo. E spero di avere trasmesso anche a voi, per lo Spirito Santo, questo stesso desiderio che è in me, di poter lodare il Signore per la parola di Dio, per le scritture, per la sua parola che abbiamo nelle mani. E possiamo leggere, meditarla, possiamo inginocchiarci, sapendo che il Signore ci sta parlando con la sua parola, per lo Spirito Santo. Lo stesso Spirito che ha scritto quelle cose per mezzo di uomini è lo Spirito che è dentro di noi, col quale, dice Efesini, noi siamo stati suggellati. Perciò quello stesso Spirito investiga, dice Paolo in Corinzi, le cose di Dio e le conosce, poiché le ha ispirate e le ha scritte. Quindi investiamo il nostro tempo, investiamo il nostro tempo nella sua parola, se vogliamo veramente ricchezza e che il Signore veramente possa benedire la sua parola nei nostri cuori e la faccia germogliare alla sua gloria in vita eterna. Amen. Amen.
Ecco nostro Dio e Padre nostro, grazie.